Invito ad alzarvi in piedi e leggere con me nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 9. Gloria a Dio. Leggiamo dal verso 14, pochi versi. Prima Corinzi 9:14, così troviamo scritto. Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Io però non ho fatto alcun uso di questi diritti e non ho scritto questo perché si faccia così a mio riguardo, poiché preferirei morire anziché vedere qualcuno rendere vano il mio vanto. Perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne è imposta. E guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi è affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunciando il Vangelo, io offra il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi pure, fratelli, e vogliamo questa mattina sottolineare nelle nostre Bibbie questo importantissimo verso, il verso 16 in modo particolare, che dice: perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché, notate queste espressioni che mediteremo insieme, necessità me n'è imposta e guai a me se non evangelizzo. Una necessità c'è imposta, quella di evangelizzare. L'evangelizzazione è una necessità che ci è imposta da Dio, è una necessità che ci è imposta dal nostro desiderio di amore, di sentimento di amore per Dio. È una necessità che nasce dal profondo del nostro cuore, è qualcosa che è intrinseca alla nuova natura che Cristo ha creato dentro di noi. Quando eravamo senza Dio, noi non avevamo l'amore per gli altri. Avevamo al massimo amore intenso per i nostri amici, per i nostri familiari, per coloro che ci facevano del bene. Ma per gli altri? Gli altri per noi erano completamente indifferenti. Non avevamo nessun sentimento, non provavamo nessun interesse verso gli altri. Se non era per qualche tornaconto, noi evitavamo qualsiasi tipo di contatto e di relazione. Ora però che siamo nati di nuovo e che Gesù è dentro al nostro cuore, noi adesso abbiamo questa necessità, questo sentimento forte verso chiunque è intorno a noi. E allora questa mattina io insieme a voi vorrei considerare almeno 7 motivi per cui noi siamo costretti a evangelizzare, a condividere l'Evangelo con gli altri. Ci sono dei motivi nella parola di Dio che ci costringono ad evangelizzare, a trasmettere il Vangelo agli altri. Ci sono almeno 7 motivi che ho individuato io, però voi poi a casa potete fare altre ricerche e sicuramente ce ne sono tanti altri. Il primo motivo che voglio considerare insieme a voi è che Gesù ce lo comanda. È una necessità predicare l'Evangelo, e per Paolo era, come dire, una necessità così incombente che lui ha rinunciato a tutto pur di fare e svolgere questo ministero. Egli è andato dappertutto. Dice: io non faccio conto della mia vita, quasi mi fosse cara, pur di svolgere questa missione che il Signore mi ha affidato. È una necessità. Perché? Perché Gesù ce lo ha comandato. Gesù ce lo ha ordinato. Gesù ce lo dice. Gesù ha imposto a ciascuno di noi di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Egli ci ha comandato e ci ha affidato un compito che noi dobbiamo svolgerlo. E lo dobbiamo svolgere o volenterosamente o non volenterosamente. Ah, ma io non mi sento di evangelizzare. Non è importante se non ti senti. È un comandamento di Gesù, lo devi fare. Se sei un figliuolo di Dio, lo devi fare. Perché Gesù vuole che tu lo faccia. Gesù vuole che tu adempi a questo compito. Egli ci ha salvati non per riscaldare delle panche della Chiesa. C'è bisogno invece che noi lasciamo queste panche di tanto in tanto e andiamo per le strade, per le piazze, ad ogni creatura a predicare l'Evangelo. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, comandò Gesù alla Chiesa. Andate, non state fermi. Certo, egli dice aspettate prima di essere ripieni di potenza, perché voi sarete ripieni di potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, ma poi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in tutta la Galilea e fino all'estremità della terra. È un comandamento. Tutti quanti noi siamo portati ad adempiere i comandamenti, i 10 comandamenti, per esempio. Tutti quanti sappiamo quanto è importante la legge di Dio e osservare i comandamenti del Signore. Ma un altro comandamento che Gesù ci ha dato, al pari degli altri, è di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E allora la domanda è: ma stiamo mettendo in pratica questo comandamento? Stiamo ubbidendo a Dio? Stiamo ubbidendo al Signore Gesù? Sto evangelizzando anch'io? Lo sto facendo con tutto il cuore? E se non lo sto facendo, Signore, aiutami a farlo, perché è una necessità. L'Apostolo Paolo dice: necessità mi è imposta. È qualcosa che è comandato da Gesù. E noi vogliamo ubbidire al Signore Gesù. Ma un altro motivo per cui noi siamo chiamati a condividere l'Evangelo con gli altri è il fatto che c'è un grande bisogno di Dio e di essere riconciliati con Dio da parte di ogni uomo. In ogni cuore dell'uomo c'è il desiderio, il bisogno di conoscere Dio, di realizzare Dio, di scoprire questa comunione, questo rapporto con Dio che il peccato ha interrotto. La Bibbia dice che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E questa privazione della gloria di Dio è terribile. Getta l'uomo nel peccato, nella disubbidienza, nel dolore, nella sofferenza. Getta l'uomo in una situazione di insoddisfazione perenne. Abbiamo parlato prima di acqua. In una sete profonda. Il mondo intorno a noi è come tanta gente che vive in un deserto dove non c'è acqua, e noi magari siamo quelli che gestiscono un'oasi meravigliosa in mezzo a questo deserto, dove c'è tanta bella acqua, ci sono tante belle fonti, e dove chiunque viene può dissetarsi. Che facciamo? Ce la teniamo tutta per noi quest'acqua? O pensiamo anche a quelli che sono fuori e che stanno morendo per arsura? Vogliamo dire, Signore, aiutaci a considerare queste cose. Il mondo ha bisogno di Dio. Il mondo ha bisogno di una relazione con Dio. E non sanno come essere riconciliati con Dio. E noi abbiamo la possibilità di far conoscere questa fonte d'acqua viva che può dare soddisfazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, dice l'Apostolo Paolo altrove, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Scusate, noi siamo degli ambasciatori di Cristo. Il mondo desidera questa comunione, desidera essere riconciliato con Dio, e Dio desidera essere riconciliati con l'uomo. Dio non aspetta altro. Dio ha dato il suo unigenito figliuolo affinché il mondo sia riconciliato. Noi siamo degli ambasciatori. Noi siamo chiamati ad andare e ad annunciare questa parola della riconciliazione. Siamo chiamati ad andare per tutto il mondo a dire che Dio è pronto ad essere riconciliato con l'uomo. Dio ha provveduto un mezzo di riconciliazione. E noi come ambasciatori abbiamo questa necessità, abbiamo questo incarico, abbiamo questo compito. Abbiamo il dovere di farlo. Noi facciamo da ambasciatori quando diciamo alla gente che Dio vuole riconciliarsi, che Dio vuole essere riconciliato con l'uomo. E noi siamo chiamati a dirlo, a farlo conoscere, ad annunciarlo. Siamo chiamati a dire agli altri affinché chiunque crede nel figliuolo di Dio sia riconciliato con Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E allora dobbiamo predicare Cristo Gesù affinché possano credere in Lui e possano realizzare questa riconciliazione, questa giustificazione ed essere approvati da Dio. Ma come faranno a credere in un Gesù che non hanno mai sentito parlare? E va bene, ma noi viviamo in una società cristiana, tutti quanti sanno chi è Gesù, ma non sanno e non conoscono il Gesù del Vangelo. Non conoscono il Gesù che è scritto nel Vangelo. Conoscono un Gesù romanzato. Conoscono un Gesù storico, un Gesù raccontato così come una favoletta per i bambini. Non hanno mai capito che Gesù è l'unico mezzo di salvezza. Non hanno mai capito e compreso che se non accettano Gesù nel cuore sono perduti per l'eternità. E questo noi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo far conoscere, altrimenti sono perduti per sempre. Infatti, un terzo motivo è che l'inferno è una realtà per coloro che non accettano Gesù. Tutto il mondo giace nel maligno. Tutto il mondo è destinato al giudizio eterno. Tutti gli uomini che sono intorno a noi, nessuno escluso, anche noi lo eravamo. Eravamo sotto l'ira di Dio ed eravamo perduti per sempre. Non c'era nessuna speranza per noi, come non c'è nessuna speranza per tutti coloro che non hanno accettato Gesù. Andranno inevitabilmente all'inferno. Non ci sarà per loro nessuna via di scampo. O molti si illudono. Alla fine Gesù perdonerà tutti e ci farà un grande condono. Andremo tutti quanti nel paradiso perché Lui è buono e non permetterà che nessuno muoia. Non è questa la verità, questa è un'illusione dell'uomo. Sono filosofie umane che non hanno nessun riscontro nella parola di Dio. Invece, la realtà triste è che un giorno Gesù si siederà sul trono e noi leggiamo in Matteo 25:41 che allora egli dirà anche a quelli della sua sinistra, cioè quelli che non hanno accettato Gesù, che non hanno conosciuto il Signore e che non lo hanno realizzato nel loro cuore, non hanno dato spazio al Signore di salvare l'anima loro, dirà a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Sì, perché egli ha preparato un fuoco fiammeggiante per la vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Essi saranno puniti di un'eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, dal verso 8 al verso 9, se lo volete leggere. È terribile, tremendo, parole dure, forti. Saranno gettati in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e che non hanno ubbidito al Vangelo di Gesù. Fratelli, è questa la fine di tutti coloro che non conoscono Gesù, che non ubbidiscono al Vangelo di Gesù, che non hanno creduto nel sacrificio che Lui ha compiuto sulla croce. Saranno puniti di una eterna rovina. E questo ci parla di una rovina che non sarà più possibile rimediare, un danno enorme, un danno tremendo. Solo coloro che hanno accettato Gesù saranno salvati, passeranno dalla morte alla vita. Allora avete visto quanto è importante il compito che Gesù ci ha affidato? Noi sappiamo come scampare dal fuoco eterno. Noi sappiamo come farlo, non perché qualcosa ci siamo inventati, no, perché abbiamo letto nell'Evangelo questa grande, meravigliosa notizia che Gesù è il Salvatore. E allora noi dobbiamo correre, dobbiamo andare per le strade, per le piazze, per le case e dire: Signore, aiutaci a far capire ai nostri familiari, ai nostri parenti, ai nostri amici, ai nostri colleghi, ai nostri vicini di casa, ai nostri paesani, a tutte quelle persone che noi incontriamo, che solo tu sei la via di scampo da questa realtà così brutta. L'abbiamo realizzata prima noi, lo dobbiamo fare necessariamente anche per gli altri. Se ci teniamo tanto ai nostri cari, magari che stiano sempre bene in salute, che stiano sempre bene economicamente, ci dispiaciamo quando magari sappiamo che qualcuno c'ha un male, che qualcuno c'ha un problema, che qualcuno sta affrontando una sofferenza particolare e ci addoloriamo, quanto più ci dobbiamo addolorare sapendo che quel caro, se non accetta Gesù, sarà perduto per sempre, sarà dannato per sempre, sarà maledetto per sempre. Signore, aiutaci a riflettere e a considerare quale compito importante hai affidato a ciascuno di noi. Ecco perché l'Apostolo Paolo esclama: necessità mi è imposta. È una necessità, un bisogno, una sofferenza interiore che noi nutriamo per gli altri. Signore, aiutaci a guardare a questa realtà. Un'altra motivazione per cui noi dobbiamo predicare l'Evangelo di Gesù è perché Gesù è l'unica via di scampo. Proprio perché Gesù è l'unica via di scampo. Se ci fossero altre strade, se ci fossero altri modi per essere salvati, se ci fossero altre, come dire, scorciatoie per arrivare nel cielo, potremmo pure dire, va bene, non ci riesco io, ci riusciranno in un altro modo. Non accetteranno Gesù quel che io predico, va bene, ma l'importante è che fanno del bene agli altri e andranno nel cielo lo stesso. L'importante è che si sforzino a fare del bene, non facciano tanto male, così comunque andranno lo stesso nel cielo. E allora possiamo stare tranquilli, sereni e sperare che se non riusciamo noi a raggiungerli, in qualche altro modo possono andare in cielo. D'altronde uno è portato a pensare che tutte le vie portano al paradiso. Ma non è così. Purtroppo non è così. Non è possibile arrivare al paradiso per altre strade. Esiste una e una soltanto. Esiste un solo, unico modo per arrivare al Padre. Questa via si chiama Gesù Cristo. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Nessuno può scampare, nessuno può arrivare al cielo, nessuno può arrivare al paradiso se non per mezzo di Gesù. E allora? Necessità ci è imposta questa mattina, ma ogni giorno, ogni istante della nostra vita, ogni qualvolta noi incontriamo una persona e la guardiamo negli occhi, noi sentiamo e dobbiamo sentire, avvertire questa necessità, questo bisogno di dirgli: Gesù è l'unico che può salvarti. Accetta Gesù. Notate l'espressione di cui abbiamo citato prima: vi supplichiamo nel nome del Signore, siate riconciliati, vi supplichiamo. C'è questa necessità, questo bisogno, questa urgenza, c'è questa spinta che ci porta a dire a tutti quelli che incontriamo: siate riconciliati, accettate Gesù, Gesù è la via, non ce ne sono altre. Oh, come siete superbi voi! Tu pensi che solo così si possa essere salvati? Pensate solo voi di avere la verità, come siete superbi, qualcuno ci dice. Non posso pensare, è assurdo pensare una cosa del genere. Fratelli, se fosse stato possibile salvarsi in un altro modo, Gesù non sarebbe venuto a morire sulla croce. Avrebbe fatto a meno di venire, avrebbe detto: vuoi essere salvato? Vuoi andare nel paradiso? Vuoi venire con me nel cielo? Sforzati di trovare la via giusta per arrivare al paradiso. E non sarebbe morto. Lui stesso ha detto: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. È troppo amaro, questo l'ho aggiunto io. È troppo amaro, non lo posso. Però, Signore, non la mia volontà, la tua sia fatta. Non era possibile. Non era possibile allontanare quel calice. Lo doveva bere per forza Gesù. Se no, la tua e la mia salvezza non sarebbe stata possibile. Gesù è l'unico salvatore. Gesù è l'unica via di salvezza. In nessun altro è la salvezza, dice Paolo. In nessun altro, Pietro, scusate, non è Paolo. In nessun altro è la salvezza, dice l'apostolo Pietro, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ci sono interpretazioni da fare su questo verso? Io credo che sia limpido, chiaro, preciso. Necessità ci è imposta, lo dobbiamo dire agli altri, perché questo fuori non lo sanno, o se lo sanno non ci pongono attenzione, non ci fanno caso, non hanno mai capito quanto è importante ubbidire al Vangelo di Gesù. C'è una necessità che ci è imposta. Non possiamo tacere su quello che noi abbiamo sperimentato. Questo è un altro motivo. Abbiamo una necessità, perché abbiamo sperimentato quanto è bello, quanto è meraviglioso avere Gesù nel proprio cuore. Lo abbiamo sperimentato in prima persona. Abbiamo noi realizzato la bellezza, la bontà dell'Evangelo, e non possiamo stare in silenzio. Lo dobbiamo condividere con gli altri. Non so se vi è mai capitato comprare qualcosa a una dimostrazione che vi hanno fatto in casa, e ve l'hanno venduto a voi, e voi l'avete provato, e avete fatto la prova, e avete visto che funziona. E non ve la siete tenuta per voi questa cosa. Era così bella questa notizia. Ah, finalmente funziona. Ho comprato qualcosa che funziona. Meno male funziona. Lo devo dire a tutti. Lo devo dire agli altri. Devo dirlo a mia sorella, e lo devo dire a mio fratello, e lo devo dire a mia cognata, e lo devo dire a mia suocera, e lo devo far comprare alla mia amica. Lo diciamo a tutti quanti. Perché? Perché abbiamo capito la bontà di quel prodotto e non possiamo trattenere la gioia di condividerlo con gli altri. E così è l'Evangelo. L'Apostolo Paolo dice: io non lo faccio perché devo guadagnarci. Ci sono alcuni che lo fanno per vil guadagno. Va bene, ci sono anche quelli che con l'Evangelo ci guadagnano, vogliono guadagnare, ci vivono, e vivono perché predicano l'Evangelo. Vivono perché predicano bene, cantano bene, parlano bene, e lo fanno perché ci guadagnano pure bene, e allora lo fanno per quel motivo. Purtroppo sì, dobbiamo dirlo, ci sono queste persone. C'erano ai tempi di Paolo, c'erano ai tempi degli apostoli, c'erano ai tempi della Bibbia. Era così prima, come lo è oggi. Non cambia mai il mondo è sempre lo stesso. Ci sono alcuni che lo fanno per vil guadagno, ma non è il nostro caso, dice l'Apostolo Paolo. Io lo faccio perché c'è una necessità, c'è una gioia nel cuore di condividere con gli altri quello che io ho di prima realizzato. L'Apostolo Pietro, sempre in Atti capitolo 4, continua e dice: quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. I giudei avevano detto: non parlate più di Gesù a nessuno, non vogliamo più sentir parlare di Gesù. Non lo dovete fare. E Pietro: ma come possiamo? Come possiamo stare zitti? Come possiamo stare in silenzio? Noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Abbiamo realizzato che Gesù è il Salvatore. Non possiamo stare zitti. Se questa mattina siamo qui ad urlare che Gesù è il Salvatore, E se domani saremo da qualche altra parte a dire la stessa cosa, è perché non possiamo tacere. Dobbiamo raccontare quello che Gesù ha fatto per noi. Dobbiamo condividere questa bella notizia con gli altri. Un altro motivo è che quando un'anima accetta l'Evangelo perché noi l'abbiamo predicato, Dio si rallegra. Egli si rallegra, il suo cuore si rallegra. In Geremia noi leggiamo che Dio non prende piacere quando un'anima, peccando, muore. Egli non si rallegra quando un'anima che pecca muore. Noi siamo tristi quando uno muore perché l'abbiamo perso. Non lo vedremo più qui su questa terra. Non staremo più con lui. E magari, adesso non voglio toccare la sensibilità di nessuno qui presente o a casa, ma quanto sentiamo la mancanza di quella persona dopo che è andata, no? Quanto ci manca il marito, il figlio, la mamma, il genitore, che è morto magari in modo così improvviso. Sentiamo la mancanza, vero? Sentiamo un dolore profondo. Lo stesso dolore, se non più intenso, lo prova il Signore Dio per ogni anima che muore senza aver conosciuto Gesù, il Salvatore. Lo stesso intenso dolore lo prova il cuore tenero di Dio. Invece, quando un'anima si converte, noi leggiamo, è Gesù che lo dice, vi dico in verità che ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Così vi dico, v'è gioia dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quando uno si ravvede, oh, nel cielo c'è una festa, c'è gioia, festeggiano, esultano. Io vedo gli angeli esultare insieme al Signore Gesù e insieme al Padre Celeste, esultare perché una persona ha accettato Gesù nel cuore. Predicando Gesù a una persona, noi potremmo far esultare il cielo intero per la nostra predicazione. Signore, aiutaci! Necessità ci è imposta affinché possiamo vedere questa grande realtà. Ma c'è un'altra necessità ultima, è che Gesù sta per tornare. E il tempo è poco. Non c'è tanto tempo, fratelli e sorelle. Va bene, da domani comincerò. Ah, fratello Samuele, questa mattina ci hai convinto tutti quanti. Da domani io inizierò a parlare a tutti quanti. A tutti quelli che incontro, tutti i miei colleghi, tutti i miei familiari, io li radunerò e gli farò una predica di quelle commoventi. Da domani però, oggi mi rilasso, oggi è domenica, non posso fare lavori. No, non c'è tempo, fratelli e sorelle. Non c'è più tempo. Il tempo sta per scadere. Se non lo facciamo oggi, domani potrebbe essere troppo tardi. Eccolo ora il tempo favorevole. Oggi è il tempo accettevole. Oggi noi dobbiamo annunciare Gesù. Oggi c'è questa urgenza e questa necessità. Andiamo. Predichiamo Gesù e poi il Signore salverà. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Alleluia, gloria a Dio.